Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che ho detto. La Chiesa, con la sapienza liturgia, ha certamente voluto questo brano di Vangelo a ragione di questa festa, la festa della Santissima Trinità, parola Trinità, che non cercatela nella Bibbia perché non la troverete mai, non esiste. Perché appunto la rivelazione è sicuramente compiuta con la Pasqua di Gesù, ma il comprendere la rivelazione di Gesù è opera dello Spirito, della Pentecoste, che continua nei secoli. È bellissimo questa tradizione che cresce nella comprensione del mistero, per cui addirittura la parola Trinità, ripeto, è parte della primissima tradizione cristiana, sembra che ne abbia messo le fondamenta Tertulliano, se ricordo bene, però non c'è. E allora accogliamo questa provocazione e proviamo, con tutti i nostri limiti, soprattutto i miei, a immergerci un po' di più in questo mistero della Trinità. E vi dico subito che sono interessato, la cosa che più mi interessa è l'aspetto drammatico di come ogni nostro gesto della vita sia dentro una verità trinitaria. Mi interessa meno la questione, quella più classica, ma paradossalmente più semplice. Le persone più attenti si saranno accorte che ho usato questa parola all'inizio, l'ho usata in un tono un po' l'ho usata per una ragione un po' polemica, perché si è bisogno di dire: ah, la Trinità è una cosa difficilissima, complicatissima. In realtà la vita umana, la vita del mondo è piena di analogie trinitarie che, se non spiegano, fanno intuire. Conoscete le due più famose? Quella legata alla H2O, che può essere ghiaccio, acqua, vapore, sempre la stessa cosa, tre forme diverse, ma attenzione, qui non è il giochino 3-1. Guardatele in relazione agli esseri viventi, agli esseri umani. Il ghiaccio non può entrare dentro di noi. L'acqua può farlo. Il vapore può addirittura diventare respiro. Vedete che c'è una drammatica relazionale, uso la parola drammatica nel senso di azione, che ricorda molto l'azione rivelativa, l'incarnazione di ispirazione della nostra fede, ghiaccio, acqua, vapore. Oppure, per l'esempio bello, antropologico, che riguarda la nostra vita, dedicato soprattutto a chi tra noi ha la grazia di essere nonno o nonna, sappiamo, chi è nonno o nonna è magari una settantina d'anni, è probabile che sia stato, che ne abbia avuti 40 e sia stato genitore, che ne abbia avuto 10 e sia stato nipotino a sua volta. Beh, è molto diverso essere nipotini a 10 anni, genitori a 40 e nonni a 70, ma non solo sia la stessa persona. Ma quando un nonno di 70 gioca con un nipotino di 10, rivive anche il nipotino che c'è in lui, che non è mai andato perduto, anche se sono passati 60 anni. Anche qui potremmo, ma non lo faccio, vedere, avere una grande intelligenza sul rapporto che c'è di profonda relazione tra le persone, per cui ciascuno è lui ma è anche altro. E non mi sembrano discorsi molto difficili, sono assolutamente semplici. Però dicevo, mi sembra ancora più fruttuoso soffermarci qualche momento proprio sull'aspetto drammatico, nel senso di vedere come ogni nostro gesto, e guardate, adesso prendo l'esempio dell'Eucarestia, ma semplicemente perché siamo qua, poi vedrete che questo vale per tutte le cose, come sia una meraviglia vivere in forma trinitaria tutto ciò che viviamo, e quando non lo viviamo così c'è un grande impoverimento. Prendiamo l'Eucarestia. L'Eucarestia, come ogni azione, ripeto, ha sicuramente il suo abisso di fondazione misterioso, che è l'abisso del mistero del Padre. Tutto ciò che c'è, a partire da noi stessi, non è stato fatto direttamente da noi, noi non ci siamo fatti da soli, noi non abbiamo fatto la Basilica di Sant'Eustorgio, noi non abbiamo fatto il pianeta Terra sulla quale poggia la Basilica. Tutto ciò che noi viviamo ha un fondamento misterioso, antico, e su almeno una cosa possiamo essere sicuri: non l'abbiamo fatto noi. Il pianeta Terra non l'abbiamo fatto noi. L'universo, perché alla fine il fondamento di tutto è l'universo, non l'abbiamo fatto noi. C'è un mistero grande che ci precede. Che bello, di fronte a ogni azione, ma può anche essere bere una tazzina di caffè, sentire, percepire, intuire il mistero abissale, originario, che permette l'esistenza sia del caffè sia di te che lo bevi. L'origine, il Padre, che è un abisso misterioso ma che si rende concreto, presente, reale nell'evento di Gesù Cristo. Gesù Cristo in questa situazione è l'evento che stai vivendo. Beh, poi prendendo come esempio la messa viene benissimo. Il Signore Gesù Cristo è la vita che stai vivendo qui e ora, che ti chiede, come diceva una grande teologa, il sacramento dell'attenzione. Cerca di esserci tutto nel momento che stai vivendo, che può essere la messa o il caffè, perché se non ci sei tutto ti perdi le parole della predica, magari a volte può essere un gran vantaggio, e ti perdi anche il gusto del caffè. La vita come presenza di Cristo chiama a essere attenti, a percepire, a essere partecipi. Punto. Poi con l'Eucarestia potremmo fare 100.000 esempi, ma siete sufficientemente saggi e intelligenti, non c'è bisogno. Quindi il mistero del Padre, la presenza di Cristo, che è l'Eucarestia, ma che è ogni azione che viviamo, e poi, continuando con la metafora della messa, il momento più difficile della messa. Qual è il momento più difficile della messa? Uno potrebbe dire credo, qualcun altro le parole di consacrazione, giochi da ragazzi rispetto al momento più difficile della messa. Abbiamo detto tante volte, lo ripeto, è là il momento più difficile della messa, e quando si esce dove corri il rischio drammatico di non vivere lo Spirito, cioè che quell'esperienza di incontro con Cristo, in questo caso l'Eucaristia, non abbia generato, ma lui l'ha generato, sei tu che non lo raccogli, lo Spirito per vivere. Noi veniamo a messa per ricevere quello Spirito che serve a vivere. Questo è per certi versi il punto più delicato, ma guardiamo che è delicato a livello culturale, anche al di là di un qualunque discorso esplicito di religione. Ve lo mostro anche qui con un paio di esempi. Noi siamo, si dice, in una società consumista. Quando uno è consumista? È quando le cose, le esperienze che fa non lo nutrono, quindi come uno che dovesse rifare il pranzo ogni ora, mangia a mezzogiorno, mangia alla una, mangia alle due, mangia alle tre, mangia alle quattro. Perché? Perché quando ha mangiato una volta, quella cosa lì non diventa nutrimento. Non sto a dirvi quella cosa di cattivo gusto che facevano i ricchi romani depravati per avere la possibilità di mangiare ogni ora. Volete un altro esempio? Questo è linguistico. Attenzione che lo faccio non per fare un processo al linguaggio, continuiamo a usarlo in questo modo, ma perché il linguaggio è evocativo. Siamo nel tempo delle vacanze. Ci avete mai fatto caso come è brutta la parola vacanza? Il vuoto. Noi, se facciamo delle vacanze sensate, se per carità percepiamo la vita come un tirare la carretta che non ne posso più e non vedo ora di staccare il cervello e tutto e poi ahimè di dover ricominciare, vabbè, ma che brutto, non farei mai una vacanza così. Il termine vero è un termine purtroppo che è finito all'asilo nido, è il termine ricreazione. Noi quando stacchiamo da quell'aspetto anche logorante della routinarietà della vita quotidiana, stacchiamo per ricrearci. E da questo punto di vista, quali sono le vacanze migliori? Io devo dire che per grazia mi è capitato di viverle e spero di viverle ancora. Vedete, le chiamo vacanze, ma vacanze migliori. Quali sono state le mie ricreazioni migliori quando avevo voglia di farle, avevo voglia di viverle e quando erano finite avevo voglia di tornare alla mia vita di tutti i giorni perché sapevo che tornavo ricreato, tornavo con quello spirito. Questo è il fascino della vita. Quante volte mi è successo di arrivare come prete, vabbè, forse non è un grande esempio di categoria di lavoratori, portate pazienza, arrivare alla fine giugno dicendo mamma mia quest'anno pastorale come è stato pesante, mi viene freddo a pensare all'anno prossimo, tutte le cose ci saranno da fare, andare in vacanza in modo serio, a ricrearmi e alla fine dire ma io ho voglia di tornare, ho voglia di riprendere queste cose che prima vedevo come fatica, come peso, adesso che sono ricreato le vedo come opportunità di vita, non voglio più stare in vacanza, voglio tornare a vivere con quello spirito. Padre, Figlio e Spirito Santo sono la drammatica della nostra vita, di ogni azione, anche, ripeto, prendere un caffè. Hai preso il caffè? Sì? Era buono? Ah, non ci ho fatto caso. Bravo. Caffè buttato via. Tranne che tu non l'abbia preso semplicemente per questioni chimiche, ma se uno prende un caffè, spero che lo faccia perché gli piaccia, e una volta che è finito, c'è anche la pubblicità, no? Il gusto ti deve rimanere, perché se non ti rimane il gusto di quello che vivi, è come non viverlo. Se usciamo da quella porta come siamo entrati e torno sulla messa, forse era meglio stare a casa. E allora è bello anche vivere l'Eucaristia consapevoli di questo, consapevoli che azione trinitaria il cui punto d'arrivo è lo Spirito, per cui abbiamo lavorato in Quaresima, l'ultima orazione è preziosissima perché è proprio quella dove prendiamo, si direbbe una volta, armi e bagagli, perché lo Spirito possa essere chi ci fa compagnia un metro dopo finita l'edificio chiesa nella quale abbiamo incontrato il Signore che nasce dal mistero profondo del Padre. Appunto, alla fine è tutto molto semplice, è da vivere, questa è la cosa bella, è da vivere, perché poi tra l'altro non è con tanti bla 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 che si capiscono queste cose, le capisci se le vivi. Io faccio l'esempio del caffè, ma se uno non ha mai bevuto il caffè posso stare qui anche 10 anni. Se uno invece ha fatto esperienza di bere una tazzina di caffè e magari ha fatto anche l'esperienza di berla in modo distratto o di berla in modo gustandosela, allora capisce. È l'esperienza che fa capire, sempre. Le parole servono a richiamare, a puntualizzare, a volte ad annoiare. Quindi siamo immersi nel mistero della Trinità, questo è proprio il momento del Figlio e siamo in attesa del momento dello Spirito per tornare ricreati, rigenerati alla nostra vita.